Ragazzi, siamo pronti? Eccoci qua, dai. Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, di domenica 10 gennaio. C'ho il naso completamente bloccato, per fortuna che mi sono già preso il Covid, se no uno potrebbe pensare che non respiro perché mi sto ammalando. In realtà, c'ho sta roba qua, mi sono fatto pure il vaccino antinfluenzale, mi devo fare un vaccino qua sul naso, bello sfinato, così potrò leggermi il Corriere della Sera. La Gazzetta, voglio dire, più letta nei peggiori bar del Pigneto. Oggi, ragazzi, io voglio, amici commensali, voglio fare una amara considerazione con tutti quanti voi. L'amara considerazione da fare con tutti quanti voi è: ma la Datone? Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Tra l'altro io non l'ho mai vista, mi sembra una bella ragazza, 35 anni, sarà molto intelligente, ma il Corriere della Sera oggi, per spiegarci per quale motivo nel futuro dobbiamo continuare ad avere i rapporti con il governo Conte, intervista la Dadone! Io vi giuro, la Dadone! Ma, devo dire che nel passato il ministro della pubblica amministrazione l'ha fatto, vi ricordate anche la Madia, ve la ricordate la Madia, no? Quella che fu catapultata da Veltroni, capolista, non si capisce bene per quali meriti se non l'amicizia, diciamo, con Veltroni e quell'entourage. Quindi, insomma, siamo tutti quanti abituati al fatto che la politica ogni tanto ha delle Madie, delle Dadone che escono lì a un certo punto. Ma io mi chiedo, ma chiedo a voi, qualcuno di voi ha votato Movimento 5 Stelle, ma sulla grande crisi economica e crisi politica di queste ore, uno intervista a pagina 2 la Dadone, se non sbaglio, neanche spiegando che è ministro della pubblica amministrazione, quindi pensi che tu stia intervistando Popper, citato senza conoscerlo da Riccardo Luna. Beh, insomma, tu leggi la Dadone che ci dice: bisogna bisogna ricambiare l'azione di governo con rilanciare, bisogna rilanciare l'azione di governo con un patto di legislatura. Ma come parli? Come parli? Secondo te una persona di 35 anni dice al bar che non ci può andare oggi perché voi non ci fate andare al bar perché non siete neanche in grado di spiegarci in quali bar possiamo andare? Io vorrei andare in un bar, va bene? Magari come dice qualcuno che mi insulta a bermi un cicchetto che non riesco a bermi da solo a casa. Beh, la Dadone mi spiega oggi a pagina 2 del Corriere della Sera che bisogna rilanciare l'azione di governo con un patto di legislatura. E allora ridateci Andreotti. Ridateci Formica, ridateci Zanone, Altissimo, ridateci l'Amalfa, ma io per Gunnella, ma per sentire una 35enne che parla così, rilanciare l'azione di governo col patto di legislatura, io sono convinto che nel cervello di questi politici non c'è nulla. Nulla se non lo stipendio che prendono a fine del mese. E non ve lo dico da anticasta, io sono a favore, come il mio amico professor Sapelli, a favore della casta. Ma la casta della Prima Repubblica si era inventata queste stronzate, era un'Italia diversa che ci cadeva. Ma oggi, quando io sento alla generazione ZX, come cazzo si chiama, rilanciare l'azione di governo con un patto di legislatura scritto dalla Dadone e messo a pagina 2 del Corriere della Sera, non è che mi cadono le braccia, mi cade il mondo. Mi cade il mondo e penso che veramente vado a farmi governare da quel cretino con la testa d'alce. Cioè, vale la pena, no? Nel frattempo, ovviamente, il Corriere della Sera, pagina 2, con Polito, a pagina 1, la democrazia rappresentativa ha bisogno di una destra moderna, ci spiega. Cioè, Polito, vecchio uomo della grande sinistra delemiana, persona molto intelligente, io leggo sempre con attenzione Polito, a differenza della Dadone, però ci spiega sulla prima pagina del Corriere della Sera che il problema oggi qual è? Una destra rappresentativa. Grasso cosa ci dice? Che la destra italiana è stata troppo blanda nel condannare quello che è successo a Capitol Hill. Io forse direi che la sinistra si è dimenticata che hanno ammazzato una persona a Capitol Hill a freddo e non ha fatto le solite sue sceneggiate quando un poliziotto ammazza un inerme che sta commettendo un reato come stava compiendo quella signora. Ma non è questo il punto. Il punto è che noi abbiamo questo panorama, grande crisi di governo, che stanno facendo tutto da loro, cioè cadono da soli o non cadono da soli, inciampano da soli. E noi dobbiamo trovare il più importante giornale italiano, che non peraltro è celebrato da Saviano, oggi assunto al Corriere della Sera, che ci deve spiegare che la destra è una destra brutta e razzista e che ci vuole una bella destra democratica, che la destra è Trump e quella merda di Trump e che in realtà a parlarci del rilancio dell'azione di governo ci pensa la Dadone! La Dadone! va bene tutto, ragazzi, è finita. E poi certo, possiamo leggere l'intervista di Renzi oggi, che dice che l'ha trovato un po' troppo sereno, con una bella autoironia, dice Renzi, riguardo a Conte, in un colloquio, quando si dice colloquio è una telefonata a cui non ha la dignità di intervista, ma dice che tante cose, poi dice che sulla stampa dice che con recovery Conte ha... e fatto un accordo con il Cavaliere, cioè che Berlusconi darebbe un accordo farebbe un accordo con Conte. Se Berlusconi fa un accordo con Conte, ragazzi, e con i 5 Stelle, voglio dire, è la fine totale, cioè saranno contenti i Pulito, saranno contenti Aldo Grasso, sarà contenta la sinistra che incensò Fini, prima l'aveva definito fascista, poi l'ha definito sincero democratico perché tradiva Berlusconi. Ecco, se Berlusconi dovesse fare un accordo di governo con Conte, il centrodestra, ve lo dico matematicamente, il centrodestra, diciamo quello considerato moderato, quello che per voce di Brunetta ha detto sul recovery ci possiamo mettere d'accordo, beh, insomma, quel centrodestra sarebbe raso al suolo, cioè ci sarebbe purtroppo soltanto la destra di Salvini e della Meloni, purtroppo per alcuni come me, che pensano che la destra sia anche una destra liberista, libertaria, ma comunque insomma, l'ipotesi che Berlusconi possa aiutare il recovery fund io la vedo molto remota, ma ci crede Renzi, che la agita come probabilmente suo spauracchio, ma comunque lo dice sia nella conversazione del Corriere della Sera, sia in quella retroscenata della stampa. Poi Gualtieri, un po' come la Dadone, ci dice la crisi precipita il paese nel caos e nell'incertezza. Ma Gualtieri, ma scusami, ma perché oggi il paese ti sembra che non sia nel caos e non sia nell'incertezza? No, io voglio solo sapere, non sappiamo se andiamo a scuola, non sappiamo quando andremo a scuola. Vi segnalo tra l'altro che il ministro Azzolina, una Dadone con Rossetto, ha definito la sua posizione sull'intervista a Corriere della Sera, cioè invece di nascondersi fa le interviste. Ragazzi, ma il giornalista Corriere della Sera non gli fa toc toc, ministro Azzolina, ma non ci avevi promesso che il 7 si ritornava a scuola? Intanto il 7 non si torna a scuola, ma è l'11. Poi ci sono 10 regioni, 15 regioni che non vogliono entrare a scuola e l'Azzolina se la cava dicendo, ma sono le regioni che non ci fanno andare a scuola. Ma scusami, ma intanto avete fatto dal 7 all'11 perché all'interno del suo governo, ministro Azzolina, non volevano tornare il 7 nonostante le sue promesse. E in più, le regioni, mi sembra che le avete prese per l'orecchietto così quando si trattava nella prima fase di farle lavorare, ve l'ho già detto 100 volte, ma evidentemente l'Azzolina sui giornali va molto d'accordo. Mi aveva detto che veniva a Quarta Repubblica, poi dirà non vengo a Quarta Repubblica perché vedi come mi tratta Porro. No, Porro ti tratta e tratta i ministri tutti allo stesso maniera, tanto che molti mi dicono sei troppo gentile. Io sono troppo gentile perché se viene qualcuno a casa mia non lo prendo a pesci in faccia, però francamente qualche domanda ai ministri bisognerebbe fargliela. Ma scusi, ma perché sta ancora là? Perché non si è dimessa? Questa è una domanda molto banale che si dovrebbe fare al ministro Azzolina se dice quello che dice. Tra l'altro Paola Mastracola scrive un bellissimo pezzo oggi sulla stampa, purtroppo una pagina intera, francamente, di domenica, anche se siamo in lockdown, un po' forte per poter dire che questo governo e tutte le contraddizioni che ha avuto sulla scuola, alcune contraddizioni che ha avuto sulla scuola. Riguardo poi alla tenuta del governo, c'è l'altro genio che parla, l'altro genio diciamo della politica, il grande diciamo politologo della Prima Repubblica, perché questo mi fa impazzire, questi si sentono come i padri della patria, quelli hanno fatto la Costituzione, brutta o sbagliata che sia, hanno fatto la ricostruzione di questo paese, hanno fatto il piano Marshall, questi si stanno a cincischiare da un anno con sto recovery fund per 4 poltrone della minchia per fare degli investimenti che sono delle etichette con scritto sotto nulla, basta leggere i documenti e lo dicono loro stessi, cioè lo dicono lo stesso Renzi. Beh, insomma, gli altri padri della patria vedono tra i padri della patria ovviamente come si chiama il ministro della giustizia, quello che è l'amico del fatto, l'uomo vero che tiene il governo per e il trade union, non tra l'uomo e la scimmia come qualcuno potrebbe pensare che io sia, ma il trade union tra Travaglio e Conte. Buona fede! Allora, buona fede, che cosa ci ha detto oggi al fatto? O Conte o il voto? Allora, buona fede, hai detto una cosa che è fantastica, è straordinaria. Io la penso una cosa giusta, sacrosanta, da grande statista. Tu non parli come la Dadone. Il punto vero è che è falsa, è semplicemente falsa. Perché buona fede sa perfettamente che i suoi 330 amici scappati di casa non vogliono il voto. Gli scappati di casa, sia chiaro, quelli grillini sono gli scappati di casa dopo che sono scappati di casa alla velocità di Spider-Man. Quelli di Forza Italia sono scappati di casa 40 anni fa, perché sono ormai 30 anni che si prendono uno stipendio, quindi oggi più o meno, siccome hanno tutti 70 anni, la pensione ce l'hanno, quindi possono ritornare a casa, perdono il ruolo ma non i soldi. Gli scappati di casa del PD è un grande partito che comunque rimette tutti quanti, un sottogoverno se lo trova sempre. Quindi il vero scappato di casa, posto che sono tutti scappati di casa, è quello del Movimento 5 Stelle, perché quelli tornano a casa troppo giovani, senza un euro, con i mutui da pagare. Quelli di Forza Italia i mutui si sono già pagati, quindi non hanno problemi, perdono un po' di ruolo. Quelli del PD, come vi ho detto, si troveranno un incarichetto locale. Quelli del Movimento 5 Stelle a casa non ci vogliono tornare. E quindi, buona fede, questa cosa o è proprio rimasto a DJ Foffo, oppure forse dovrebbe farci un ragionamento, qualcuno dovrebbe chiedere: ma tu veramente pensi che 330 persone da domani scappano a casa per chi? Per buona fede, calcolando che il 33% ve lo sognate, e anche se prendesse il 33% del Movimento 5 Stelle, gran parte di loro non verrebbero eletti, perché il Movimento 5 Stelle ha contribuito a ridurre il numero dei parlamentari, quindi loro sanno meglio degli altri che questa cosa non avverrà mai. Il titolo della minchia del giorno lo affidiamo, succede dei chiusuristi di minchia del giorno, lo affidiamo al Tirreno, prestigioso giornale locale, che fa vedere l'assembramento shock. Giuro, gli assembramenti già sono una parola fascista, ma poi shock, perché ci sono delle persone che vanno, sapete che cosa ha fatto questa gente? Stava in mezzo alla strada, stava nelle vie del centro di Livorno a prendersi un aperitivo. E questi sono gli assembramenti shock. Ma voi siete shock? Ma voi giornalisti col culo al caldo? Ma voi veramente dove vivete? Ma voi sapete cosa sta facendo i ragazzi 3-4? Io, guardate, già non respiro bene, ma mi prende male se la mattina penso a questa roba qua, che tu c'hai il titolo del giornale, l'assembramento shock, la Sarzanini oggi che ci spiega sulla prima pagina del Corriere della Sera, allarme movida. Ma scusatemi, quando ci avete chiuso a casa abbiamo risolto il problema dei contagi, abbiamo forse risolto qualche problema? No, sono continuati, ci avete arrestato, ma non abbiamo risolto nulla. La nostra ribellione, la nostra grande ribellione, ascoltatemi, Talmud, la miglior vendetta è vivere bene, mettiamogliela in quel posto, ai titolisti del Mattino, perché del Tirreno, perché io sono sicuro che non la pensano tutti così i giornalisti del Tirreno, mettiamola a quel posto, ai questorini del Corriere della Sera, mettiamola in quel posto, al Giornale Unico del Virus. Potete uscire? Uscite! Vi potete prendere un aperitivo? Prendetevelo! Rispettate le leggi perché vi fanno la multa, ma dentro di voi sappiate che non state facendo nulla di sbagliato. Oggi ho fatto una recensione sul giornale, sapete che non mi è autocito perché mi sembra ridicolo citare i miei articoli, chi vuole si legge sul sito Nicola Porro o sul giornale comprandolo. Beh, insomma, oggi ho fatto una recensione di questo libro straordinario, scritto nel 70, negli anni 60, anzi il 63, scusate, nel 1963, da uno scrittore di fantascienza, era uscito per Urania, pensate un po' voi, che si chiama Aldani, Aldani, sì, che aveva un altro nome, diciamo, d'arte, e il libro si chiama 37 gradi centigradi, ed è proprio esattamente la descrizione della dittatura sanitaria in cui ci troviamo, per cui i giornali dicono assembramento shock, cioè voi, un attimo, chiudete gli occhi insieme a me, ritornate 2 anni fa, pensate a un giornale locale, pensate a un giornale, vi prego, fate questo esperimento in diretta, pensate a un giornale della vostra città che fa la foto delle persone per strada e titola sopra assembramenti, e già vi viene male, shock. Beh, 2 anni fa pensavate che quel giornalista aveva fatto uso di stupefacenti, si era calato MDA e si era calato pillole come se piovessero, aveva sbagliato lo Xanax, aveva fatto qualche cosa che gli aveva compromesso le attività cerebrali, se pensate a questo titolo 2 anni fa. Oggi è possibile, oggi lo accettiamo, oggi pensiamo che ci sia scritto movida folle sul Corriere della Sera, zitti e muti, tra l'altro dice giustamente Bazzucchi sulla Verità, che sarà molto più facile adesso, in realtà queste zone rosse avranno abbassato l'RT, hanno deciso che 250 su 100.000 ti porta alla zona rossa, sostanzialmente tra poco saremo tutti in zona rossa per incapacità delle amministrazioni locali e nazionali di affrontare il virus, punto, non per colpa vostra, non per i cenoni, non per gli assembramenti shock, non è servito a nulla quello che hanno fatto fino ad ora, però stanno lì a raccontarci che va tutto bene, Israele vaccina tutti e noi richiudiamo tutti, è il titolo di Libero, che è il titolo più azzeccato di oggi. Nel frattempo tutti i giornali, pandemia fuori controllo, tutto quello che volete. Sui vaccini è straordinaria, perché sui vaccini sostanzialmente noi ci imbrodiamo sul fatto che siamo i primi ad aver vaccinato in Europa, ed è vero. Chapeau, come criticavo prima che eravamo gli ultimi, oggi siamo i primi, però ragazzi ricordatevi che questo tasso di vaccinazione, la vaccinazione cosiddetta di gregge, arriverà fra 2 anni a questo, no, triplicando questo tasso, oggi siamo i primi d'Europa, triplichiamo questo tasso, di vaccinazione quotidiana, arriviamo fra due anni a vaccinarci tutti in massa. Quindi pensate un po' voi che grande risultato che abbiamo fatto. Nessun risultato, niente. Riguardo ad alcuni, tra poco ci arriviamo, Der Kommissar. Qua chi c'è? È solo colpa del popolo, mica loro, ma perché non si dimettono? Tra l'altro qualcuno di voi mi ha scritto una lettera, un po' arrabbiato con me, dice: Nicola, smettila di darci del cagasotto. Dice questa imprenditrice: se io mi dovessi contagiare mi chiudo per 15 giorni. E devo dire che mi ha preso per un punto piuttosto interessante. Dice: il dipendente pubblico si contagia e sta a casa, io se mi contagio sto 15 giorni. Io devo dire che su questo sono d'accordo con lei, cioè se il fatto di adottare le misure di sicurezza serve a non contagiarsi, non già per non prendere la malattia, che per un trentenne o un quarantenne vuol dire nulla, ma per non chiudere la propria attività e quindi per non fallire, la posso anche capire, ovviamente, questa preoccupazione. Il punto invece è che noi siamo veramente tanti cagasotto. Siamo dei cagasotto perché ci sono ragazzini di 20 anni che pensano che muoiono con questa malattia. Ci sono ragazzini di 16 anni che vivono con un'infanzia distrutta. Oggi l'Avvenire titola disagi, risse, cioè il prezzo di questo lockdown. Cioè questo è un popolo che tromba senza preservativo per il 90%, che ha atteggiamenti incerti in auto, che beve, molti si drogano, si pippano l'impossibile, però si mettono la mascherina. Adesso voi dite, quelli saranno una minoranza, certo, saranno una minoranza mostruosa, ma il punto fondamentale è che il rischio fa parte della vita e che un ragazzino oggi così spaventato per questa malattia, che per lui non è mortale, ma è mortale per il nonno, ed è mortale per il diabetico, ed è mortale per l'obeso, ed è mortale per le persone fragili, bene, lo è mortale quanto una polmonite, quanto un'epatite C, quanto un'altra grande malattia. Vuol dire essere negazionisti questi? No, vuol dire essere concreti, vuol dire pensare che la miglior vendetta per noi, che possiamo, che dobbiamo vendicarci di uno Stato totalitario, che non riguarda solo l'Italia, riguarda tutto il mondo, è vivere bene. Ricordatevelo, non so dove l'ho letta questa cosa, non è sul Talmud, ovviamente, che mica conosco così bene. Ciao Franca. Invece di lavorare per noi ci comandano, e questo è il problema principale. Ci cazziano, ci umiliano, ci colpevolizzano e non lavorano. Io sono d'accordo con Tony. Manifestazione dal 15 gennaio, tutti aperti. E cara Maria, se così fosse, sapete qual è il problema? Che tutti noi abbiamo qualche cosa da perdere e che qui abbiamo le multe, abbiamo i lavori, abbiamo. Non ce la facciamo. Vivete bene, rispettate le regole, vivendo bene. Questo almeno ti si può chiedere. Ciao Nicola, tu ti vaccinerai per il Covid? Allora Tanino, io se potessi mi vaccinerei domani mattina, anche se è totalmente inutile, mi hanno spiegato i medici, che io mi vaccini perché ho anticorpi e soprattutto la risposta immunitaria al Covid, anche per chi ha avuto già il Covid e ci abbassa gli IgG, esiste. Ve la faccio breve: in Italia ci sono 1,5 milioni di persone che già oggi, avendo preso il Covid ed essendo oggi sani, potrebbero tranquillamente girare senza precauzioni. Ma ovviamente questo è molto difficile spiegarlo, perché il clima del terrore è quella che tu racconti il morto, ma mai il vivo, ovviamente, perché dobbiamo stare tutti zitti e muti. Io non penso che ci sia una regia, io non penso al grande reset, però penso che questi se ne stanno approfittando, perché se i cittadini sono cagasotto, loro invece no, dovrebbero avere la responsabilità di prendersi qualche decisione. Se avete paura, respiratevi la vostra nidi carponi e chiudetevi in casa, non rompete a chi non è un pavido come voi, dice Marco. Vivere bene e con responsabilità, e c'ha ragione, bisogna aggiungere responsabilità, dice Rita. Nicola, cosa ne pensi delle censure venute a Trump e a tanti dei suoi? E questo è l'altro grande tema della giornata, Simona. Io qua tutti rispondo, perché il pezzo migliore oggi lo fa decisamente Daniele Capezzone, che dice che è incredibile quello che sta succedendo su Twitter e su Facebook, che censurano Trump, perché lì il punto che i vari Ferrara, che oggi scrive dicendo che hanno fatto bene, i vari Riotta, che dice che hanno fatto bene a chiudere, non si tratta di censura, beh, la risposta la dà Capezzone, ma insomma non è vero, non è esattamente così, perché qui non solo hanno tolgono la parola a Trump e non tolgono la parola, non so, al peggiore Ayatollah che sevizia le donne, che non gli permette di avere una vita normale, Twitter e Facebook scoprono che Trump deve essere preventivamente chiuso il suo account, mentre in giro per il mondo ci sono account di personaggi pubblici che fanno delle cose orribili, che scrivono delle cose orribili, ma Trump non si può. È evidente che Facebook e quell'altro barbetta incredibile di Twitter, che vedete, uno con cui non uscireste a cena manco pagati, anche se ovviamente vi potrebbe essere utile, perché magari ve la paga lui la cena, ma vi farà una rottura di coglioni macrobiotica. Il punto fondamentale è che queste grandi piattaforme sono private e quindi possono fare un po' come gli pare. Però quello che oggi non hanno colto, anche Feltri difende ovviamente Trump dicendo che è allucinante quello che è avvenuto, e c'è un bellissimo pezzo di Cannavò sul Fatto Quotidiano che vi segnalo, si tratta di un brutto precedente, perché la decisione è soltanto politica, quella di un'azienda privata decide di censurare politicamente una persona che non può andare nelle sue edicole. Anche le edicole potrebbero decidere: io non voglio le ore, io non voglio come avvenne, io non voglio il manifesto, io non voglio il giornale. Però io vi faccio una domanda, la faccio a tutti quanti voi che dite sono aziende private, possono fare come gli pare. Io la penso così: le aziende private possono fare come mi pare, ma io combatterò per spiegare a queste aziende private, come dice bene Capezzone, che in realtà allora se sono private i loro dati li condividono con tutti gli altri, con la portabilità del dato proposta a Zingales. Ma io vi faccio una domanda: cosa sarebbe successo se su un taxi un tassista non avesse fatto salire un fascista o un comunista? Cosa sarebbe successo se in un supermercato perfettamente privato avessero impedito a una persona con il manifesto o con il giornale di entrare? No, perché è la stessa cosa, no? Abbiamo detto, sono privati, possono fare quello che vi pare. Allora voi immaginate il supermercato Esselunga, di quel mito di Caprotti, quando Caprotti era veramente un mito, diceva: sapete che c'è di nuovo? Se tu c'hai l'unità, non entra al supermercato. Va bene? Poteva farlo, è un'azienda privata. Oppure gli avremmo fatto un mazzo così. Allora, Caprotti deve fare entrare tutti, perché quello con l'unità non lo può fare entrare. Invece Facebook può permettersi di non fare entrare nel suo supermercato per informazione e tutti quanti, i vari Ferrara, cioè tutti i comunisti sostanzialmente, quelli che in realtà hanno un'agenda politica, non un'agenda liberale, ed è tutto evidente. Capezzone è straordinario nello spiegarlo. Poi ovviamente ogni azienda privata fa come gli pare, ne paga le sue conseguenze. Saviano va al Corriere e oggi Veneziani ci racconta sulla verità che l'arrivo non è piaciuto ai lettori del Corriere della Sera. Facessero quello che vogliono. Sui vaccini vorrei soltanto chiudervi con i due giornali di Napoli, Il Mattino e Il Corriere del Mezzogiorno, perché vi sembrerà un po' marginale, però la vergogna, come cita Il Vaccino, di Napoli, 5 ore di fila per i medici napoletani sotto alla pioggia per vaccinarsi. Allora, questa è una vergogna, perché De Luca, che fa il fenomeno con il suo lanciafiamme, non sa neanche organizzare a numeri altissimi. Ma il problema non sono i numeri altissimi nel basso numero di vaccinati che abbiamo ora, ma l'organizzazione. Se quello mette 5 ore in fila soltanto i sanitari, cosa succederà quando si chiederà la vaccinazione di massa a Napoli? E questo glielo andate a spiegare. Beh, l'ultima notizia riguarda Arcuri, straordinario, sempre Amadori sulla verità, che ci racconta che Arcuri era indagato per corruzione. Poi improvvisamente la magistratura ha deciso di non indagarlo più per corruzione. E come fa a sapere, Amadori, che Arcuri era indagato per corruzione? Semplicemente perché Amadori fa il suo mestiere da cronista, e cioè vede che ci sono delle intercettazioni telefoniche, peraltro anche ieri ne parlava Il Fatto Quotidiano, più o meno imbarazzanti. Come si fa a intercettare un signore come Arcuri, se l'ipotesi di reato è traffico di influenze? Non si può, perché il traffico di influenze non prevede le intercettazioni. Quindi hanno intercettato Arcuri perché l'iniziale reato ipotizzato dalla procura era corruzione, e sia Arcuri sia Fabrocini, suo braccio destro, erano intercettati in quanto indagati per corruzione. Poi i magistrati, sempre molto garantisti quando si parla di Arcuri, come noi per carità, perché sennò Arcuri ci toglie la pelle di dosso, ha tolto la corruzione. Leggetevelo il pezzo di Amadori, che gli fate una bella risata sul fenomeno Der Kommissar, pezzo 50 anche più. Dice: ai tempi del Corriere, in un paio di giorni tutta Napoli era stata vaccinata, dice Alfredo. Saviano no, è un idiota, dai, non usiamo. E no, cara mia, c'è una lotta decennale da Zuckerberg per non essere editore, altrimenti dovrebbe rispondere di quello che viene pubblicato su Facebook. Bravo Leo, questo è il punto. Il concetto è questo, dice Leo, che è una cosa fondamentale. Zuckerberg, Facebook e quella merda di Twitter, come la definita Feltri oggi, quella melma di Twitter, e Facebook, che non è paragonabile ovviamente a Twitter, è molto meglio. Facebook è semplicemente un contenitore, uno strumento, una piattaforma. Se diventa editore, cioè fa le scelte, allora se uno che fa le scelte ne risponde anche penalmente, anche civilmente, cosa che ovviamente Facebook ha il buon diritto di non fare. Caro Porro, una volta eri un liberale, questi qua, c'è sempre questo qua che fa sta battuta perché pensa di essere spiritoso, a dritto e rovescio ha fatto anche lo spiritoso, simpatico il commissario Arcuri, Arcuri evidentemente sa troppe cose, potrebbe compromettere molti politici, dice Barbara, quante le persone sono libere di scegliere, scelgono la libertà, disse la Thatcher, sempre quando le persone sono libere di scegliere, scelgono la libertà. Matteo, io sono un po' più pessimista oggi vedendo gli italiani, buongiorno, Serena Domenica. Che altro abbiamo? Abbiamo qualche altro commento? Io vi ricordo che domani poi siamo in diretta con Quarta Repubblica. Omero censurato in una scuola americana, te lo dico io pure, nel Massachusetts, pensa un po' tu. Evidentemente non c'erano in gioco gli interessi odierni, ovviamente non mi riferisco a quelli della popolazione. Beh, io ragazzi, auguri simpatico come due dita nel, direi che con questo potremmo, un po' maleducatino, potremmo cambiare discorso e darvi appuntamento, come sempre, con la zuppa di ieri, un pezzo favoloso di Corrado Ocone sul sito nicolaporro.com. It, anzi si fa dall'altra parte, Corrado Ocone che vi parla della censura, eccolo qua, adesso aspetta che vi dico il titolo esatto, aspettate, titolo esatto di Ocone, così non vi viene, censura social, occhio allo strapotere dei padroni del web. Questo è il titolo di Ocone sul sito nicolaporro.it, andatevelo a leggere dopo la zuppa se avete tempo, ciao.